E quando passiamo sotto lo striscione del traguardo, ci sediamo sopra un masso nel centro di un'aiuola e ci viene da piangere.
Anche lui, diciamo, da questa batosta ha fatto molta fatica a risollevarsi, nonostante che anche lui sia un bello sportivo, addirittura ha fatto il triathlon, l'Ironman, per dirti, insomma.
Storie di maratone annullate e di mulini a vento cinematografici, in una puntata che si intitola Volerlo non è abbastanza.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Come stanno insieme la storia di un uomo che decide di andare a correre la maratona di New York e Don Chisciotte della Mancia? Ci stanno insieme perché in questa puntata abbiamo deciso noi di metterlo insieme, quindi arbitrariamente abbiamo deciso così. Quindi, com'è che ci stanno insieme? E le abbiamo messe insieme, abbiamo messo proprio nel copione prima una storia poi un'altra, ma ci stanno insieme perché la storia di Giovanni, che fa di tutto per correre la sua maratona di New York, che va a New York e ci si mette in mezzo un uragano, è molto simile alla storia di Don Chisciotte, ma in particolar modo la storia di Terry Gilliam, che ha cercato di fare per anni, per decenni, un film su Don Chisciotte, riuscendoci finalmente nel 2018. Insomma, è una puntata che tiene insieme due storie molto diverse, che sono un po' le puntate che, devo dire, lo ammetto, preferisco, ed è una puntata che si intitola così: Volerlo non è abbastanza. Benvenuti. Ho iniziato solo dopo i 20 anni a praticare sport e da allora non ho più smesso. Come quasi per tutti i ragazzi, la prima esperienza sportiva è stato il calcio, in una squadra amatoriale del paese, e con la quale ho vinto una finale provinciale segnando pure un gol. Contemporaneamente, estasiato e stimolato dalle gesta di tomba, ho iniziato anche lo sci, passando bellissime giornate nelle nostre splendide Dolomiti. Verso i 30 anni ho iniziato il tennis, che ho portato avanti fino ai 42. Poi, per motivi dolorosi, la morte di mia moglie a soli 38 anni e una figlia di 8 da crescere, ho smesso qualsiasi attività fisica. Questa situazione mi ha fatto cadere in uno stato depressivo che, su consiglio dei dottori, ho curato con farmaci che mi hanno fatto ingrassare di circa 8 kg. Sono sempre stato abbastanza magro e tonico e questo nuovo corpo non mi piaceva. E allora ho iniziato a correre, pur pensando che non mi sarebbe piaciuto, solo perché mi sembrava il modo più veloce per dimagrire e tornare in forma, e soprattutto non dovevo coinvolgere nessuno. Potevo farlo in qualsiasi momento e restare solo con i miei pensieri. E invece, giorno dopo giorno, si è scatenata quella situazione che anche la scienza ha verificato con vari studi, per la quale le endorfine esplose nel mio cervello mi hanno portato ad amare questo sport e a non poterne più fare a meno, come se fosse una droga.
Alla seconda, terza uscita che ho fatto mi è piaciuto così tanto che non vedevo l'ora che venisse il pomeriggio per poter andare a fare la mia corsa, perché mi faceva stare bene e nello stesso tempo anche, appunto, vedevo che mi dava degli effetti benefici sul mio fisico. Perciò è stato lo scatenarsi di queste endorfine, che non a tutti scatta, Non è che tutti quelli che iniziano a correre scatta. Queste endorfine possono scattare per, almeno quello che ho letto io, per anche altri sport. Però nella corsa in particolare è così, diventi un drogato di corsa.
Grazie al podismo ho conosciuto tutta una nuova schiera di amici con i quali, dopo circa 6-8 mesi di allenamento, andavamo a correre tutte le domeniche, e gara dopo gara l'agonismo sportivo, una delle mie principali virtù, mi ha spinto a preparare una maratona. La prima esperienza sui 42 km e 195 metri è stata un disastro, forse perché non ero ancora pronto e poco esperto, fermandomi diverse volte al bordo della strada con crampi allucinanti e terminando la gara in 4 ore e 40 minuti, fallendo l'obiettivo di stare sotto le 4 ore. Ma questo, invece di abbattermi, mi ha dato la carica per migliorare con allenamenti più duri e frequenti. Così, dopo alcuni anni e risultati che andavano via via migliorando, decido di iscrivermi alla maratona di Londra, ma 3 mesi prima un'infiammazione al tendine rotuleo mi blocca e devo rinunciare. Passa altro tempo e miglioro ancora tutti i miei personal best su tutte le distanze e quindi decido nel 2010 di iscrivermi a quella che è considerata la madre di tutte le maratone, il sogno di tutti i podisti, New York. Ma anche stavolta, 2 mesi prima della partenza, il solito tendine rotuleo mi appieda di nuovo e resto a casa. Cocciuto come un mulo nel 2012, dopo centinaia di euro spesi in fisioterapia, massaggi, infiltrazioni varie, mi iscrivo di nuovo assieme all'amico Fabrizio alla New York Marathon e pur con 1000 problemi fisici, il terremoto che ha colpito duramente la zona limitrofa a dove abito, per fortuna il mio paese fabbrico è stato risparmiato, ma che ci ha segnato dal punto di vista psicologico, ecco, arriviamo a 2 settimane prima della partenza, carichi come delle molle. Tra l'altro, ad una gara di preparazione in vista della maratona, incontro Stefano Baldini, che sarà l'accompagnatore dei podisti reggiani, con il quale alla fine della corsa scambia alcune parole come se fosse una persona qualsiasi e non l'olimpionico di Atene. E ci salutiamo con un "ci vediamo a New York", che mi dà ulteriore motivazione e stimolo per la gara. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Ma ancora una volta il destino sembra remarmi contro. Una dozzina di giorni prima arriva la notizia che l'uragano Sandy si abbatterà su New York. Purtroppo le previsioni si riveleranno esatte e questa micidiale forza della natura porterà distruzione e morte in tanti stati dell'America e in particolare sulla città di New York. Ma dall'agenzia di viaggi ci comunicano che il sindaco Michael Bloomberg ha deciso che la maratona si svolgerà ugualmente, forse pensando in un primo momento che potesse sollevare il morale della città. Quindi io, mia figlia e Fabrizio partiamo alla volta del nostro grande sogno americano. All'arrivo in hotel scopriamo che i nostri nomi non sono in elenco e quindi, dopo ore di chiamate all'agenzia e agli organizzatori, finalmente ci dirottano in un altro bellissimo albergo in centro. Siamo vicini a Central Park e a guardarsi attorno non sembra che la città sia stata colpita da un ciclone tropicale, ma andando invece verso la zona portuale vediamo strade e negozi ancora allagati. Ma dato che il percorso non passerà da quelle parti, pensiamo positivo. Girando per le strade della città con tute e sciarpe da ginnastica, le persone, riconoscendoci come podisti, ci guardano male, qualcuno a mezza bocca lancia frasi non propriamente carine. Chiediamo a una signora il perché ci trattino in questo modo. Noi non abbiamo colpa di quello che è successo. Lei, gentilmente, ci spiega che, secondo il parere di molti, fare questo evento sarebbe una mancanza di rispetto per le persone morte e che i soldi dati dagli sponsor per l'organizzazione della gara sarebbero dovuti andare per le ferite della città. E poi, ecco la grande beffa. Il giorno prima della gara, scendendo dalla mia camera per andare a fare colazione, vedo da lontano Fabrizio con un laptop in mano e venendomi incontro con una faccia che definire stravolta è dir poco, mi dice queste parole. La maratona è stata annullata per ordine del sindaco, spinto dalle proteste dei newyorkesi.
Sul momento non ci credevo, poi ho detto non è possibile, cioè, purtroppo sono anche un po' pessimista della vita, insomma, ancora una volta ho detto ancora una volta la vita mi si è rivolta contro, cioè come se non avessi già pagato abbastanza per altre cose, cioè ancora una volta non ho avuto questa una soddisfazione per cui avevo lavorato veramente, speso tra l'altro una barca di soldi in attività che riabilitative, conservative, eccetera eccetera. Una delusione veramente, quando dopo realizzi che invece ho realizzato che effettivamente era così, è stata veramente una grossa mazzata e ci sono voluti, cioè, ti dico la verità, ancora oggi quando ci troviamo con questo mio amico, perché siamo rimasti naturalmente in contatto così, cioè quando ne parliamo è ancora un dolore per noi.
Dopo alcune ore di sconforto totale, l'agenzia viaggi ci riunisce tutti in una sala conferenze e ci comunica che purtroppo non c'è niente da fare. L'unica cosa che ci verrà concessa dagli organizzatori della maratona è il diritto di partecipare senza costi aggiuntivi a ottenere il pettorale per il prossimo anno. Ok, ma facciamo notare che le spese di viaggio e di soggiorno, quelle non ce le ridaranno, e non è che economicamente puoi affrontare due viaggi così in un anno. E l'opinione di tutti, a pensar male, è quello che il sindaco Bloomberg ci abbia fatto partire già sapendo che la gara non si sarebbe svolta. Ci sentiamo truffati. Il mattino seguente Baldini ci porta a fare un 10.000 metri, così tanto per poter dire di avere corso a New York. Per le vie di Manhattan e di Central Park, quando passiamo sotto lo striscione del traguardo, io e Fabrizio ci fermiamo. Ci sediamo sopra un grosso masso nel centro di un'aiuola e ci viene da piangere. Tornati in hotel, ci viene data come consolazione la medaglia di partecipazione che, tornato a casa, ho messo in un fondo ad un cassetto, invece di appenderla nelle bacheche assieme a tutte le altre. Dopo questa grande delusione ho fatto ancora un paio di maratone, ma solo in Italia. Gli anni passano, i problemi fisici aumentano in modo esponenziale, ma continuo ancora a correre anche se a distanze minori, 10 km, al massimo 2 o 3 mezze maratone all'anno. Ma continuo a sperare che un giorno, anche a 70 anni, ci possa essere ancora un'occasione per un'ultima maratona. E se così fosse, sarebbe solo quella di New York.
Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that bad style. Home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata. Still sipping my top, sitting courtside. Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from.
Sono dei pezzi più famosi che ricordano New York, quella città, si chiama Empire State of Mind. Sono Alicia Keys e Jay-Z, e mentre la persona che abbiamo al telefono è l'autore della storia, oltre che temo ex corridore. Pronto, ciao Giovanni, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, sì, sono qua.
Dico bene, sei un ex podista? Hai appeso?
Purtroppo sì, negli ultimi mesi sopraggiunti guai fisici irreparabili, diciamo così, che mi hanno consigliato anche dottori, fa che è meglio che smetta, insomma. Ho usurato troppo l'apparato scheletrico, diciamo così, e non regge più i carichi di lavoro.
Ok, perché tu ti allenavi tantissimo.
Sì, quando ero, insomma, negli anni scorsi, sì, arrivavo a fare 4 allenamenti alla settimana, più la gara, e dopo pian piano con gli anni e anche il Covid ho diminuito sempre più, e poi un po' gli infortuni, un po' l'età, e pian pianino, e, insomma, sono arrivato a questa situazione, purtroppo.
Chiaro. Senti, nonostante tutto, tu che ricordo hai di New York, di quella città?
Ma era la seconda volta che andavo, la prima era stata in viaggio di nozze, perciò è bellissimo. E il secondo, il ricordo, sì, New York è sempre una città fantastica, però pur visitandola dopo, cioè, l'amarezza che c'era in quei giorni non ti hanno permesso di godere appieno della particolarità e della unicità di questa città, ecco, diciamo così.
Non è successo tante volte che la maratona di New York fosse annullata.
No, è stata l'unica, l'unica volta. E per la prima volta, perché poi c'è tutta una storia dietro, insomma, forse dalla lettera che ho mandato si capirà, insomma, che ci è sembrato un po' una cosa all'italiana, ecco, questa cosa qua. Infatti e per la prima volta ti hanno anche dato la medaglia pur non avendo fatto la corsa, che è stata anche questa un'eccezione.
La medaglia è proprio la medaglia del finisher, cioè di quelli che danno a quelli
finisher,
che finiscono.
Sì, che però è l'unica medaglia che ho in fondo in un cassetto e che non ho appeso assieme alle altre, perché non la ritengo guadagnata.
Lo posso capire. Quante maratone hai fatto alla fine della tua carriera di podista?
Circa una decina, ecco, non tantissime, ma una decina. Perché molto spesso, ripeto, a ridosso delle maratone mi sono infortunato. Per esempio, a New York l'avrei dovuto fare nel 2008, ma anche lì ho dovuto rinunciare per un infortunio. Cioè, purtroppo. Sì,
senti, ma e la bicicletta? No, dicono che la bicicletta sia meglio della corsa, meno traumatica.
Sì, ma io abito nella pianura padana e la bicicletta qua proprio cioè, mi piace la mountain bike, ma se non vai in montagna qua non è che ti diverti tanto, insomma.
Certo, e poi siamo in tanti a vivere nella pianura padana, guarda, quindi so di cosa stai parlando. Il bello della corsa è che ti serve meno tempo.
Esatto, che lo fai a qualsiasi ora del giorno, la sera, la mattina, in 5 minuti ti prepari e in un'ora di corsa hai già fatto un bellissimo allenamento e ti sei sfogato.
La bici poi ne ha sempre una volta la catena, una volta la gomma e poi cambia. Poi aggiusta. Guarda, ti capisco perfettamente.
Anche il rischio, perché qua da noi in bicicletta non è facile trovare strade sicure.
Ma guarda, non voglio raccontarti i fatti miei, ma capisco perfettamente, perché ho scoperto di avere una spina calcaneare sotto il piede sinistro e non posso più correre capisco la fatica che si fa nello stare fermi. Vedremo cosa si svilupperà. Sì. Beh, ti ho raccontato anche i miei problemi fisici, Giovanni. Grazie mille davvero per la storia che mi hai mandato. In bocca al lupo per tutto e a presto.
Va bene, grazie.
Ciao Giovanni.
Ciao, arrivederci.
Ciao. Sono i Queen che cantano I Want It All e ora Agnese Scappini ci racconta qualcosa del suo punto di vista sulla storia di Giovanni.
Ma la storia di Giovanni racconta quello che oramai da decenni la psicologia, le varie scienze hanno dimostrato riguardo la funzione benefica dello sport a tutti i livelli e a tutte le età. Uno studio di qualche anno fa infatti ha dimostrato ad esempio che gli sportivi avevano una maggiore capacità di resilienza. Che cos'è la resilienza? È un termine che in questi anni abbiamo molto sentito e forse anche un po' inflazionato. È la capacità in ogni caso di tornare o reagire ad uno stato o condizione di stress prima possibile. E tanto più si è sportivi, tanto più si riesce ad affrontare le condizioni di stress importante, riuscendo a reagirvi e quindi a ristabilire un naturale equilibrio in breve tempo. Giovanni ce lo racconta raccontandoci tutta la sua passione e raccontandoci anche come la passione a volte ci mette di fronte anche a delle sfide che solo la capacità di resilienza ci fa superare, come quella ad esempio di vedersi fallito un obiettivo tanto importante come la maratona di New York, che però rimane una speranza aperta.
Matteo Caccia racconta.
La puntata di oggi si intitola Volerlo non è abbastanza e ogni tanto, come ci ha dimostrato il nostro ascoltatore Giovanni, che era un aspirante maratoneta di New York, è vero, sfortunatamente. Capita spesso anche nel mondo del cinema, ad esempio. Si parte con in testa un film, lo si vuole realizzare in un certo modo, però non è abbastanza. Lo sa molto bene il povero regista Terry Gilliam, che per una vita ha tentato di realizzare un film su Don Chisciotte. Abbiamo trovato la sua storia sul sito del British Film Institute. Il pezzo si intitola Odio fare i film. Terry Gilliam e il suo sfortunato adattamento di Don Chisciotte. State con noi. Quando nel settembre del 2000 un'alluvione improvvisa colpì il set dell'uomo che uccide Don Chisciotte, gli attori corsero al riparo. La troupe si affannò a mettere in sicurezza le telecamere, mentre il regista Terry Gilliam uscì nella tempesta. Alzò i pugni al cielo e gridò a squarciagola. Poi rimase a guardare mentre gran parte dell'attrezzatura veniva spazzata via da un torrente di fango. L'immagine indelebile di Gilliam che barcolla contro le intemperie è stata immortalata nel tragicomico documentario Lost in La Mancia, un film del 2002. E dopo aver già sopportato la presenza dirompente dei bombardieri della NATO che sorvolavano la loro location, sembra segnare il momento in cui Gilliam ha capito che il progetto dei suoi sogni, che aveva concepito per la prima volta nell'89, stava andando in pezzi. Quando hanno tentato di riprendere le riprese, una doppia ernia del disco ha reso inabile il suo protagonista settuagenario, Jean Rochefort, e ha tolto ogni dubbio. A 5 giorni dall'inizio della produzione, l'uomo che uccide Don Chisciotte era condannato.
The thing that's unique about Quixote is he never gives up. He keeps being smashed. He's more like Sisyphus.
La cosa unica di Don Chisciotte è che lui non rinuncia mai. Continua come Sisifo a spingere la roccia che poi però rotola sempre giù dalla montagna. È un po' come uno che fa dei film, giusto? E dire che io mi circondo anche di persone ragionevoli che ci provano a dirmelo. Fai qualcos'altro.
Reasonable people who say stop, do something else.
17 anni dopo, Gilliam è in Portogallo per girare finalmente L'uomo che uccide Don Chisciotte. L'atmosfera è calma. Dal fallimento del film di Gilliam nel 2000, ha fatto 8 tentativi per produrre L'uomo che uccide Don Chisciotte, con una serie di attori illustri che sono passati attraverso la porta girevole di questo progetto. Robert Duvall, John Hurt, Michael Palin sono stati tutti schierati per interpretare Chisciotte in vari momenti, mentre Ewan McGregor e Jack O'Connell sono stati vicini a sostituire Johnny Depp nel ruolo di Toby, il personaggio che diventa il compagno del cavaliere pazzo, simile a Sancho Panza. Alla fine ha scelto Adam Driver per il ruolo di Toby e Jonathan Pryce per quello di Chisciotte. E Pryce ha certamente un aspetto perfetto. Uscendo stamattina dal trucco con i capelli scomposti e un'impressionante protesi al naso e il suo sgangherato abito da cavaliere abbondantemente schizzato di sangue. Terry si stanca un po' più rapidamente di prima, come è naturale, ma la sua energia e il suo entusiasmo per la realizzazione di questo film sono immutati, racconta. È stato frustrante per lui perché ha già fatto questo film 100 volte nella sua testa. In parte il film è una contemplazione dei pericoli e delle responsabilità del cinema e queste idee hanno le loro radici in un'esperienza che Gilliam ha vissuto quando ha girato il suo primo lungometraggio più di 40 anni fa. Molto di questo è quello che è successo quando abbiamo fatto Monty Python e il Santo Graal nel 74, racconta. Siamo andati in un piccolo villaggio in Scozia e quel piccolo villaggio è stato cambiato dalla nostra presenza. I matrimoni sono andati in frantumi, ci sono state gravidanze e le vite delle persone sono state molto confuse. Credo che i film possano, per usare un termine tecnico, dice, incasinare la vita delle persone e questo è il fulcro di questo film. Fare un film è un processo lento e frammentario che sarà sempre difficile da sopportare per una persona inquieta ed energica come Gilliam.
Quando prendo la chitarra, amico, fai attenzione. Sparo a te, sparo a lui. Confidenza, mai. Con due note ho distrutto un giardino perché se prendo la chitarra ho un'arma micidiale. Sparo su, sparo giù, si salvi chi può. Ma dov'è questo mio
fido scudiero, dov'è?
Odio fare film, questo è un dato di fatto, dice Gilliam mentre si siede in un'area all'ombra per pranzare. È così facile immaginare qualcosa, ma basta pensare alla scena che stavo girando stamattina. Sulla carta sembra tutto facile, due persone a cavallo che chiacchierano tra di loro. E invece ci abbiamo messo ore e ci sono stati un sacco di complicazioni. Il mio problema è che erano 4 anni che non dirigevo un film e quindi ho cominciato a credere che i film siano cose semplici da fare. Orson Welles diceva che è il miglior giocattolo che si possa avere, ma non è vero, è solo doloroso. La citazione di Orson Welles ci ricorda che Terry Gilliam non è il primo regista ad essere stato morso dal virus di Don Chisciotte. Welles iniziò a girare le riprese per il suo adattamento del romanzo di Cervantes nel 1955 e passò gran parte dei 3 decenni successivi a cercare di portarlo a termine. Ma tutti quei pezzi non sono mai diventati un film e il film è diventato l'ossessione donchisciottesca di Welles, una visione che ha dovuto perseguire pur sapendo che era un miraggio. Non riusciva a staccarsi dal film che chiamava sempre Il mio bambino e nel giugno dell'85 discuteva ancora delle idee per il film con il montatore Mauro Bonanni. Morì 4 mesi dopo. Per molti anni è sembrato che Gilliam potesse essere destinato a un destino simile, un altro regista iconoclasta maledetto a inseguire la sua balena bianca per il resto dei suoi giorni, rimanendo sempre angosciosamente al di là della sua portata. Gilliam aveva 58 anni quando ha iniziato a girare questo film e quando arriverà nelle sale britanniche ne avrà 79. Dopo quasi 30 anni di frustrazioni, battute d'arresto e compromessi, sa che è arrivato il momento di mettere una pietra sopra a questo capitolo particolarmente lungo e movimentato della sua vita. Devo solo finirlo. Ci ho pensato per troppo tempo, ammette.
When people started saying Gilliam is Quixote, blah blah blah, all that stuff, he said no.
E quando la gente dice Gilliam è Chisciotte, io dico sempre no, il film è Chisciotte, il film è il grande sogno. Io sono Sancho Panza.
I am Sancho Panza.
Quando abbiamo iniziato le riprese è stato frustrante perché non avevamo i soldi e il tempo per farlo come avrei voluto. Ma ora siamo a metà strada e mi sono abituato al fatto che sarà quello che sarà. Forse non sarà il film che mi ero prefissato di fare, ma è il film che si sta facendo e questo è sufficiente. Mentre Gilliam si appresta a tornare al lavoro, un'agitazione nel cortile attira la sua attenzione. Sono i cavalli che ancora una volta non stanno al gioco, mentre i membri della troupe cercano di metterli in formazione per la ripresa successiva. Queste cose sono un fottuto incubo, dice. Ho lasciato il Portogallo condividendo il sollievo di Gilliam per il fatto che il suo sogno a lungo coltivato stava diventando realtà, ma ovviamente non sarebbe mai stato così semplice. Poco prima della prima di Cannes, nel 2018, è emerso un ostacolo. Il produttore, Paolo Branco, ha rivendicato la proprietà della sceneggiatura dopo una produzione abbandonata nel 2016. Sebbene il caso sia stato risolto con un pagamento di 10.000 euro a Branco, la minaccia di un'azione legale aveva già portato Amazon Studios a ritirare l'opzione per la distribuzione negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E i produttori di Gilliam hanno passato gran parte degli ultimi 2 anni a cercare di trovare una casa per il film in diversi territori. Ora, finalmente, questo film sconclusionato, affascinante e commovente arriva nelle sale e la saga di Gilliam è finalmente giunta alla fine. Don Chisciotte vive.
Ragazzo, noi siamo bugie del tempo, appesi come foglie al vento di Mistral. Non eri ancora nata e già ti avevo dentro. Come stanotte in questa casa di Alcazar. Ma più bello di averti è quando ti disegno. Niente è più realtà del sogno. Il mondo non è vero. E ho sognato di me. Per amore, solo per amore. E
pace fra le mani, con la donna che non c'è domani, per amore, solo per amore, del bambino perso sulle scale, per tenermi se le gambe tremano, e vedere dove gli altri guardano, no.
È Roberto Vecchioni che canta Per amore mio, ultimi giorni di Sancho Panza, per chiudere questa storia che abbiamo trovato su un articolo del British Film Institute. Si intitola Odio fare i film, Terry Gilliam e il suo sfortunato adattamento del Don Chisciotte. Vi ricordo che alla fine sono venuti fuori due film da questa lunghissima esperienza. Uno è un documentario che si intitola Lost in La Mancia, è un documentario del 2002 che racconta grosso modo questa, la prima parte di drammi e incredibile successione di eventi durante la prima parte di lavorazione di questo film, e poi invece incredibilmente nel 2018 è uscito il film che si chiama L'uomo che uccise Don Chisciotte. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Silvana.
Matteo Caccia racconta.
Siamo giunti al quarto episodio della nostra nuova storia seriale, che è la storia della nostra ascoltatrice Silvana. Nell'89 si trova in Ecuador per lavoro, ma è una grande appassionata di montagna e quindi decide di scalare il vulcano Sangay, che vi ricordo è un vulcano attivo. L'accompagnano i suoi due amici, che sono Silvio Pesantez e Fabio Catalan. Ieri però al gruppo, dopo un tentativo di sabotaggio da parte del capo dei portatori, si è aggiunto anche Roberto. Roberto è un ragazzo del posto, è l'unico portatore che ha accettato di portare sul Sangay. Sì, perché il mercato dei portatori ad Alao, dove si svolge la storia, è una cosa seria. Ecco, ripartiamo da qui.
C'è un po' di turismo, non tantissimo, però c'è del turismo di montagna. Partono da lì diverse spedizioni dirette al Sangay, non necessariamente alla cima, però almeno all'interno del parco. I portatori fanno anche un pochino da guide e c'è proprio una rete, ci sono dei regolamenti non scritti, ma c'è un capo dei portatori, un riferimento ufficiale. Noi quando siamo partiti abbiamo dovuto inizialmente fare riferimento a Casimiro perché aveva una specie di monopolio. Lui era riconosciuto come il capo dei portatori e a lui bisognava rivolgersi in prima istanza. Nel nostro caso Casimiro, nonostante avesse detto che ci avrebbe accompagnato, alla fine non ha voluto accompagnarci. A questo punto noi siamo stati costretti a cercare per passaparola nel paese e abbiamo trovato Roberto, ed è stata una grande fortuna.
Di sera il rumore emesso dal vulcano è impressionante. Da Alao lo si sente benissimo, ma non lo si può vedere perché rimane nascosto dietro a una montagna. Tutta la vita del paese si svolge come all'ombra della sua presenza, seppure non visibile, tanto che i campesinos lo chiamano Taita Sangay, che in lingua quechua significa signore. All'alba del giorno successivo partiamo. Mentre camminiamo, il rumore del Sangay è costantemente presente, ora più forte, ora più debole, e dopo un paio d'ore di marcia, finalmente dietro a una curva, il vulcano compare davanti ai nostri occhi. È uno spettacolo meraviglioso, con quella colonna di fumo altissima e la sua forma di cono perfetto. Da qui sembra lontanissimo e io penso ai commenti di Casimiro e mi domando se ce la farò mai ad arrivare fin lassù.
A un certo punto abbiamo girato dietro una montagna e ce lo siamo visti davanti. Lontano, perché era in fondo, in mezzo c'erano tanta vegetazione, tanti su e giù, tanta strada da fare, ma lui era là in fondo con la cima innevata e questa colonna altissima di fumo non so quanto fosse alta, ma era più alta del vulcano stesso, che già era più di 5.000 metri, quindi era una colonna veramente altissima che di giorno sembrava solo fumo, poi di notte ci siamo accorti che non era solo fumo, ma c'era proprio anche il fuoco. Ci siamo fermati ad ammirarlo. Silvio l'aveva già visto e Roberto l'aveva già visto, ma per me Paolo è stata una visione vederlo comparire.
La nostra marcia prosegue senza problemi e alla sera del primo giorno, dopo aver attraversato un valico a 4.300 metri sul livello del mare e dopo aver marciato per circa 10 ore, ridiscendiamo finalmente a 3.350 nella valle di Cuyebrillas, il serpente, che prende il nome dal torrente che ci serpeggia. In fondo alla valle si trova un rancito, una baracca utilizzata dai pastori che di quando in quando portano qui il bestiame a pascolare e ce lo abbandonano per mesi prima di tornare a riprenderselo.
Rancito è una baracca proprio, ecco, non è un rifugio assolutamente, erano quattro assi di legno con anche tanti begli spifferi, proprio un tetto non impermeabile, proprio una baracca, però era una protezione. Noi dovevamo fermarci per la notte e quella era l'unica costruzione, l'unico rifugio disponibile, per cui a noi è sembrato meraviglioso. C'erano dei pagliericci a terra, abbiamo dormito sui pagliericci, abbiamo cucinato lì dentro, un pochino protetti, non tanto, ma sono un po' protetti, per cui per noi è stato un paradiso.
Il rancito è in condizioni un po' precarie, ma rappresenta l'ultimo avamposto di civiltà prima di addentrarsi nella parte più selvaggia e solitaria del Parco del Sangai, dove solo le spedizioni dirette alla cima si avventurano. Trascorriamo qui la notte su dei pagliericci.
Di solito dormo in qualunque situazione. Sì, ero molto emozionata, però ero anche talmente stanca che appena ci siamo messi giù su sti pagliericci io mi sono addormentata e la mattina, se non mi avessero svegliata, sarei rimasta lì. Per cui ho dormito molto bene, devo dire la verità.
Il mattino seguente nascondiamo nel rancito un po' di viveri che ci serviranno al ritorno. Abbandoniamo in mezzo al pascolo il cavallo che ci ha aiutato a trasportare fin qui parte dei bagagli e ci mettiamo in marcia. Da qui in avanti ci dirigiamo sempre più verso oriente e la vegetazione diventa sempre più rigogliosa. Attraversiamo boschi con piante erbacee più alte di noi, dalle foglie gigantesche. Questo è proprio il regno del tapiro e io continuo a sperare di incontrarne uno, ma purtroppo le mie speranze non vengono soddisfatte. Ogni tanto piove, come previsto, infatti siamo in inverno, che è la stagione più umida dell'anno.
Thank you.
Paola, chiudiamo con i Beatles questa puntata che si intitolava Volerlo non è abbastanza. Ringrazio tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a Silvana che ci permette di raccontare la sua storia, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie seriali. Un grazie va anche ad Agnese Scappini, la nostra psicanalista filosofa, che ci commenta e ci racconta qualcosa di più delle vostre storie. Ora la linea va al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!